Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Settimo incontro. Può Dio chiedere un figlio?
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto al padre Gianfranco Barbieri dei Missionari di Rho.
Benvenuto anche a voi, carissimi.
Continuando insieme a lei a ripercorrere la storia di Abramo e a coglierne la grande attualità, ci imbattiamo oggi in quello che è l'episodio più drammatico della sua vita.
Sì, Dio chiede ad Abramo di sacrificare il figlio Isacco e la vicenda costituisce il vertice di tutto il capitolo. Ricordate che Abramo era uscito dalla sua terra, esci, va. Qui abbiamo ancora una volta va. E quindi in pratica questo racconto è un po' la sintesi di tutto il cammino di Abramo.
Dal libro della Genesi. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco. Va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino». Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio. Rispose: Eccomi, figlio mio. Riprese: Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. L'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo Il Signore vede, e perciò oggi si dice: Sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce». Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea.
Padre Gianfranco, la domanda che scaturisce dall'ascolto di questo brano è la stessa che dà il titolo al nostro incontro. Può Dio chiedere un figlio al proprio padre?
E questa è una domanda terribile, Però Søren Kierkegaard diceva che questo è un brano da leggere con molta attenzione. E quindi dobbiamo chiederci che cosa realmente vuol dire questo racconto. Dio mise alla prova Abramo. Il racconto si apre con la notizia di una nuova prova. Ma alla fine, abbiamo sentito, Dio provvede. Ecco, dentro questa apparente contraddizione dobbiamo ragionare per rispondere alla sua domanda. Anzitutto Dio chiama due volte, Abramo, Abramo, e la doppia chiamata divina è sempre caratteristica dei momenti di grande rivelazione e talvolta anche di vocazione. Allora è giusto chiederci che cosa intende rivelarci di Dio questo discorso. Abramo, che risponde eccomi, che in ebraico significa vedimi, oppure io ascolto, appare ancora una volta come colui che sta di fronte alla parola e che risponde prontamente e fedelmente. E il testo, assieme alla prontezza di Abramo, mette subito in risalto questa richiesta incredibile. Prendi il tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco. Nota che c'è una crescendo, figlio, poi figlio unico, poi quello amato e infine Isacco. Sappiamo che Abramo aveva adottato altri due figli, Eliezer ed Ismaele, avuto da Agar. Isacco però era l'erede della promessa. Abramo li amava tutti questi figli, ma la richiesta di Dio è precisa ed è impietosa. Il figlio che tu ami, ad ogni buon conto. E il comando di Dio va è identico a quello che aveva dato quando lo invitavo ad uscire dalla terra. E questo andare ha anche un valore più spirituale. Vai verso te stesso, rientra in te stesso, pensa bene a quello che ti chiedo, vorrebbe dire così. Ed infine il territorio di Moria, che la tradizione successiva ha identificato con Gerusalemme, comunque il cui nome contiene la radice del verbo vedere e potrebbe significare ancora una volta la terra che il Signore gli farà vedere, oppure anche la terra sulla quale Abramo vedrà il Signore, capirà chi è il Signore. Teniamo presente che quello che Dio chiede, l'olocausto, era l'offerta del figlio che veniva ucciso e poi bruciato sull'altare. Olocausto vuol dire tutto bruciato. Solitamente si trattava di animali, ma ben oltre il tempo di Abramo si usavano anche sacrifici umani. E a mio parere questo sarà già un messaggio. Abramo crede forse che Dio gli chieda il sacrificio del figlio. E poi vedremo però che non è così.
Padre Gianfranco, mi vengono in mente altri episodi della vita di Abramo che lei ci ha spiegato negli incontri precedenti e mi viene in mente che di fronte alle varie richieste di Dio, richieste esigenti, impegnative, Abramo ha sempre cercato di controbattere, ha sempre cercato di argomentare, c'è stato un dialogo di fronte alle richieste di Dio. Invece di fronte alla richiesta più assurda, impensabile, tragica, Abramo semplicemente agisce senza dire una parola. Perché?
Certo, è sconcertante l'essenzialità del racconto, un verbo dopo l'altro, quasi a tradurre in modo letterale la prontezza dell'agire, così da trasmettere al lettore anche la sollecitudine. Sellare l'asino, spaccare la legna, prendere i servi, sono particolari, minimi, perfino banali, di fronte al dramma che si sta consumando. Non una parola, non una parola con la moglie, per esempio, e ne manco col figlio. Solo azioni necessarie a compiere l'obbedienza. Il silenzio col quale egli esegue gli ordini di Dio, che sembrano tracciare un percorso di morte, esprime la sua adesione totale ed incondizionata. Abramo agisce come quando gli aveva ordinato di cacciare Ismaele. I nostri ascoltatori se lo ricorderanno. E il patriarca rivive per certi aspetti la vicenda di Agar, la madre che andava verso l'ignoto col figlio. Ora è il padre a camminare col figlio verso la morte. I 3 giorni di cammino che Abramo compie gli hanno concesso tempo per riflettere, per farci capire che non è stata un colpo di testa di Abramo, una scelta di questo genere, no. Ha avuto tempo di riflettere e di comprendere. Quel cammino viene percorso quasi con il fiato sospeso, in silenzio, fino alla meta intravista da lontano. E finalmente, dopo 3 giornate, Abramo alza gli occhi. Ecco che troviamo ancora il filo rosso delle nostre trasmissioni, eh? Alzare lo sguardo, alzare gli occhi. E da lontano vede quell'uomo, quel luogo. Alzare gli occhi vuol dire osservare, scrutare l'orizzonte. Egli vede il monte, ma scorge anche oltre, vede il futuro. Quel futuro che sembra chiamato ad immolare. Uscendo dalla terra, capitolo 12, aveva abbandonato, immolato, offerto il passato. Qui sembra dover offrire anche il futuro, perché il figlio era il futuro. Ma in realtà poi vedremo che non sarà così. Comunque il lettore non lo sa. È di fronte a un dramma che tiene col fiato sospeso.
Nemmeno Abramo sa come andrà a finire. Quando risponde ai servi che ritorneranno, sta mentendo o sa davvero che ritorneranno?
E questo è un punto. È un punto dibattuto dagli esperti. Abramo ha un linguaggio sibillino. Per esempio, andremo, va bene, è giusto, vanno tutti e due. Ci prostreremo, ma offrire in sacrificio è molto di più di prostrarsi. Quindi la risposta è sibillina. Ritorneremo. Abramo sa che non sarà così. A meno che questo voglia dire che Abramo spera. Spera che succeda qualcosa. E poi è interessante che prende la legna dell'olocausto, la carica sul figlio, stranamente lascia i servi perfino l'asino, che avrebbe potuto portare la legna. No, ne manco quello. Il figlio diventa inconsciamente la profezia misteriosa dell'altro figlio che salirà sul monte portando la croce. Ed è interessante che, prese in mano anche il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme, questo camminare insieme verso la meta dell'obbedienza. Il cammino silenzioso sottolinea la consapevolezza del dramma che li attende. Dramma di Abramo, ma anche dramma del figlio. E forse quest'ultimo intuisce che qualcosa non va, ma tace. Mancano le parole. Tace sconvolto perché probabilmente sta meditando, sta cercando di capire quello che accadrà. Impressiona anche il silenzio di Isacco, vittima disegnata, che appare passivo. A parte la sola domanda circa l'agnello sacrificale, in questo modo egli sembra condividere la scelta fatta dal padre. E appunto viene rotto il silenzio da questa domanda. Anche qui è una domanda straziante. Vi invito a leggere con attenzione il testo poi. Quando dice «Padre mio», e Abramo risponde «Eccomi, figlio mio». Quel «mio», ripetuto all'apparenza inutile, sottolinea invece il legame affettivo. Quante volte anche noi sentiamo le mamme e i papà che vogliono dire qualcosa di drammatico, come lo dicono? Figlio mio. Dove quel mio vuol dire legame di sangue, legame affettivo. Proprio come aveva comandato Dio, prendi il tuo figlio, quello che tu ami. Quindi finalmente si rompe il silenzio e si instaura un minimo dialogo. E Isacco dice, ecco qui il fuoco. La legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Isacco conosceva bene i sacrifici, sapeva che nell'olocausto il fuoco doveva bruciare un animale, non necessariamente un agnello, ma Abramo non lo aveva portato. E la domanda rende straziante il racconto, perché Isacco sembra non capire il destino crudele che lo attende ed ignora pure che quelle parole mettono suo padre di fronte alla domanda che lo sta tormentando fin dall'inizio. Ma Dio mi può chiedere questo? E ancora una volta la risposta di Abramo appare vaga, come quella detto i servi. Dio stesso provvederà l'agnello per l'olocausto. È sicuro che Dio interverrà veramente oppure esprime una preghiera? Abramo obbedisce, ma non cessa di sperare. La sua è una dichiarazione di fede assoluta per di più al buio. Non sa come Dio provvederà, se evitando l'uccisione, salvando il figlio, non lo sa. Il racconto chiude qui il dialogo e dice che proseguirono tutti e due insieme. Isacco si acquieta fidandosi delle parole del padre.
Il brano poi continua. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Padre Gianfranco, dal brano sembra che Isacco non abbia opposto resistenza. Possiamo dedurre che si sia lasciato legare?
È vero. E qui è interessante cogliere il commento che ne fanno i rabbini, perché questo è un passo commentatissimo. Il comportamento di Isacco chiede al padre di essere legato, in un commento, non lo dice qui la Bibbia, perché teme di non saper obbedire. E per questo che gli ebrei, i nostri fratelli ebrei, non parlano di sacrificio di Isacco, ma parlano della legatura, dell'Akkedah, ossia la legatura di Isacco. Isacco si lascia quindi legare, Abramo lo depone sull'altare e quella legna che prima Isacco aveva portato sulle spalle, adesso è la legna che sorregge lui, che lo sostiene. E qui c'è un'altra allusione a quello che sarà un giorno la croce, no? E poi Abramo stese la mano, è il momento della tensione maggiore. Penso che in moltissime chiese d'Italia c'è questo quadro con Isacco legato e Abramo col coltello alzato. Un quadro che a dire il vero fa impressione. Io da bambino quando lo vedevo mi faceva un po' impressione, onestamente, no? Però ecco che fermi lì c'è quasi una specie di fermo immagine e a questo punto interviene quello che Abramo probabilmente non osava più nemmeno sperare. Come era avvenuto per Agar, anche qui, mentre il dramma sembra arrivato al suo vertice, al suo culmine, il Signore interviene e scioglie il problema. Non stendere la mano e non uccidere. La prova è stata superata e adesso Dio sa che Abramo lo segue con obbedienza. E su questo non c'era dubbio. Però a me interessa soprattutto l'altra parte, non fargli alcun male. Dio, ecco che veniamo alla domanda che ho fatto all'inizio. Dio non può volere il male, non può volere il sacrificio di un figlio. Nel Nuovo Testamento sarà Lui, il Signore, a donarci il suo figlio in sacrificio. Ma Dio non vuole che nessun uomo possa mettersi alla pari con Lui. Solo il Signore ama così. Solo Lui ci donerà il suo figlio, l'unico, il diletto, quello che si compiace. Questa è la cosa incredibile. Abramo apprende questo, che Dio non può volere il male. Teniamo presente, come dicevo prima, che ai tempi di Abramo c'erano probabilmente anche dei sacrifici umani. E questo brano dice che Dio non può volere i sacrifici umani. Il sacrificio che Dio vuole è altro. È l'obbedienza e ce lo canteranno in musica anche i profeti. Alcuni padri della Chiesa hanno letto sulla legna che porta Isacco sulle spalle un parallelo con la croce di Gesù e il figlio amato ovviamente col figlio amato Gesù. Allora questo racconto diventa profezia incredibile di quello che nel Nuovo Testamento sarà il sacrificio di Gesù. Può Dio chiedere un figlio? No. Lui offrire il suo? Sì.
E torna in chiusura del brano questo filo rosso, come lei diceva, dei nostri incontri: alzare lo sguardo. Infatti Abramo alzò gli occhi e vide un ariete.
Ed è bellissimo. L'ariete non era lì per caso, ma perché la provvidenza lo ha fatto trovare. Come anche Agar. Il pozzo era già lì, ma non l'aveva visto. Finalmente adesso lo vede. L'obbedienza di Dio e l'obbedienza a Dio apre gli occhi e ci fa trovare il pozzo, ci fa trovare l'ariete, ci fa trovare quello che non osavamo sperare. Questa è la prima cosa che dobbiamo imparare nella vita. Il Signore sembra chiederci tanto, ma lo fa solo per donarci tutto. Questo ci insegna il brano. Il Signore è esigente, sembra essere esigente, sembra chiederci una cosa inconcepibile, ma al momento buono dirà: io ti ho chiesto tanto, ma per donarti tutto, e questo tutto è il Figlio suo, crocifisso, morto e risorto per noi. Infine, il racconto si conclude con un solo versetto. Nessun segno di festa e di esultanza, il narratore dimentica addirittura di parlare di Isacco, come se fosse rimasto davvero lassù. Abramo aveva davvero sacrificato Isacco, almeno nel suo cuore.
Ci fermiamo qui, grazie padre Gianfranco.
Grazie a tutti.
Ci lasciamo come sempre ascoltando una preghiera scritta da lei. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Signore, Dio Padre, il tuo amore grande si rivela anche esigente. Talvolta tu ci chiami a prove impossibili, sembri riprenderti con gli interessi quanto precedentemente donato. Abramo obbedì con prontezza, ma noi facciamo fatica. Abramo obbedì in silenzio, noi invece gridiamo la nostra ribellione. Abramo visse la prova in adorazione, noi sopportiamo le nostre con rassegnazione. Abramo credette che tu sei provvidente, noi invece ti sentiamo come esigente. Abramo fu pronto all'obbedienza straordinaria, noi fatichiamo ad affrontare quella ordinaria. Ammiriamo quasi sgomenti la determinazione di questo padre che sale il monte per offrirti il figlio diletto. Ma il pensiero corre presto ad un altro monte sul quale tu ci doni per amore il tuo Gesù. Allora comprendiamo che veramente sul monte Dio provvede. Comprendiamo che sei un Dio esigente ma non crudele, che chiedi tanto ma solo per donarci tutto. La grazia del tuo Spirito scenda su di noi, ma anche su coloro che cedono sotto il peso delle prove della vita, sui genitori che hanno perso un figlio, su coloro che si scandalizzano per il dolore del mondo. Scenda infine su tutti quelli che col loro amore testimoniano la salvezza portata dal Figlio tuo, Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Settimo incontro. Può Dio chiedere un figlio? Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.